Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Lui ride perché... No, facci sentire la tua voce.
Si sente la voce.
Allora, la grande, quindi virus intestinale.
Non mangiate zuppe inglesi al ristorante.
Ecco. Insomma, però ce l'abbiamo qui, mezzo vivo, un episodio speciale oggi, sono strafelice, non stiamo nei nostri studi, diciamo così, perché stiamo
scantinati.
Esatto, perché stiamo vicino Padova a trovare Alessandro De Reale. Ciao Alessandro.
Voilà, ciao a tutti, buongiorno, felicissimi, abbiamo scoperto che le foto vengono una figata.
Stiamo praticamente in un angolo di paradiso qui perché lui c'è la sua saletta di ascolto, editing, come si chiama?
Sì, è il nostro studio, è dove nascono tutte le canzoni, facciamo le pre-produzioni, scrivo le canzoni, faccio i primi arrangiamenti. Ormai registriamo anche, si è evoluto nel tempo, insomma registriamo le chitarre, le voci qui, quasi quelle definitive.
Quindi... Beh, è una figata, è una di quelle salette super insonorizzate con tutti i pannelli. Ho studiato, questi sono i pannelli diffusori.
Bravissimo.
Esatto, sì, ho studiato, vanno messi in luoghi particolari. Bravo. Per poter diffondere.
Hanno tagliati a misura particolare che è una terapia. Se vi può interessare per il vostro...
Assolutamente.
Ora et labora, è una bella attività da fare.
Sì, ma ho visto che c'erano dei programmi tipo per capire l'altezza. Comunque, vorrei che ti presentassi tu un minimo, perché magari non tutti ti conoscono, e poi incominciamo a parlare di quello di cui vogliamo parlare, che è una cosa piuttosto delicata, ma un tassello fondamentale per il cammino personale di uomini e donne. Però secondo me per gli uomini è forse una cosa un attimo ancora più delicata. Allora, io e Alessandro ci siamo conosciuti durante la pandemia, ci siamo conosciuti con delle live che lui stava organizzando in quel tempo, e Alessandro è, non so come si dice, team leader, più da gruppo scientifico, sì, però non saprei come si dice. Comunque sei a capo di questa band musicale cristiana che si chiama Reale.
Sì.
Avete suonato alla GMG, avete suonato in giro, non so neanche quante cose avete fatto, siete stati all'estero, in Brasile, a New York, non so bene tutti i dettagli.
Sì, adesso ci becchi nell'onda crescente di questi ultimi periodi.
Alla grande, so quanti CD avete pubblicato, insomma comunque è la musica che si suona di più a casa nostra, quindi siamo molto molto contenti. E con te abbiamo organizzato, anzi tu hai organizzato, il mega evento dei 10 anni di 5 Mai 2 Pesci, il 5 novembre scorso, che è stata una podcast live, una figata pazzesca, insomma. Però magari ci racconti tu un pochettino brevemente chi sei e cosa fai, così anche chi non ti conosce magari anche riferimenti dove poterti ascoltare o insomma le varie cose.
Sì, beh, vabbè, riassumere tutto, poi magari approfondiamo.
Sì,
no, tutti gli aspetti.
Giusto per avere un'infarinata.
Sì,
ecco.
È quello che hai detto te, cioè di fatto sì, come quella che abbiamo appena descritto è la parte, io la chiamo una professione al servizio di una missione, cioè quindi io sono un musicista che oggi si vive questa realtà insieme ad altri 11 amici che si chiama Reale, che è nata come band di Christian Music, oggi è, a me piace più definirla proprio una missione d'evangelizzazione, anche perché... siamo partiti che pensavamo di essere un servizio liturgico per la messa, scrivere qualche canzone così, e oggi in realtà ci troviamo di fatto a raccontare la nostra testimonianza, la nostra storia e anche la nostra relazione con Dio, perché non so come si riassume,
sì, l'esperienza
poco, però
proprio
attraverso
di Dio,
le nostre canzoni, sì. Cioè le canzoni stesse nascono da un'esigenza, cioè che è quella di cercare Dio. Io non ho risposte, non ho conferme, lo dico sempre ai ragazzi che non ho... Cioè non è, io ho gli stessi dubbi che hanno i ragazzi di 16 anni, ancora adesso.
Stai
cioè,
ancora là.
Ciclicamente ritornano, però forse anche la grazia, perché ti costringe con la volontà ogni giorno a rimanere in questa missione, quindi
c'è quella bellissima canzone tua che dice aspetta, fammi stare non col sentimento ma con la volontà, com'è che fa?
Sì. Senza poesia né sentimento ma volontà di credere.
Mamma mia, era pazzesco, quella frase lì è tutto un programma.
Ecco, quella frase lì è la mia essenza, cioè nel senso il mio modo di camminare nella fede.
Come si chiama questa canzone?
Voglio brillare.
Voglio brillare, bellissima, andate ad ascoltare perché è veramente stupenda.
E questo è l'aspetto, diciamo, praccio, quello che faccio. Poi di fatto sono fortunatamente sposato con Francesca, che ho provvidenzialmente conosciuto nella comunità Cenacolo di Madre Elvira, dove siamo arrivati alla fine degli anni 90 dopo un'adolescenza nella tossicodipendenza, con cui abbiamo costruito e vissuto un'avventura che stiamo continuando a vivere, di una bellissima famiglia con due figli, Samuele e Gioia, e questa è la mia, questa è la parte, insomma sono le due anime, no, sì, che convivono in questa...
Allora, oggi io e Manu veramente abbiamo desiderato fortissimamente incontrarti, a parte perché è bello, insomma, quindi è una bella scusa per rivedersi, ma perché secondo me tu porti proprio l'essenza di quello che hai detto, no? La dipendenza, eccetera, eccetera, l'hai proprio sublimata, no? Questa, diciamo così, questa sofferenza che hai vissuto, questa caduta che ti sei portato dentro, e che però è stata trasformata nella tua vita in un modo incredibile. E penso che oggi, forse, non lo so se è particolarmente, se è più attuale di prima, però sicuramente oggi il tema delle dipendenze è qualcosa di fortissimo, perché quando si parla di dipendenza, per me, ai miei occhi, non è semplicemente tossicodipendenza, ma sicuramente l'alcol, così, però anche tutto quello che ha a che fare, per esempio, con l'utilizzo della pornografia, tutto quello che ha a che fare anche con questo modo così compulsivo di utilizzare il cellulare, questo confronto con i social. Io sono profondamente convinto che la radice, no, che ci spinge magari a fare utilizzo di pornografia o di alcol o di sostanze parte sempre da una stessa fonte in qualche maniera, che sono forse, vorrei che mi raccontassi tu, però quello che sono arrivato io è che sono forse delle domande fondamentali della propria vita che non vengono risposte in qualche maniera e che portano poi a cercare altro, non so. Io sono convinto di questo, dimmi tu se è sbagliato, che chi cade per esempio nella tossicodipendenza, comunque in una dipendenza così forte, sono in realtà forse le persone più sensibili, quelle che sono più delicate, non è la parola adatta, però che sono più forse aperte a guardare alcuni orizzonti o a scavare dentro alcune domande, piuttosto che di magari in qualche maniera non si lascia toccare, ecco, non... però questa è una mia teoria così, fatta così.
Guarda, se ti posso dire, è esattamente la risposta che mi sono dato io. Cioè, sarà anche una teoria, ma si vede che sei in ricerca.
Sto del mestiere.
No, ma nel senso, perché alla fine c'è una cosa che accomuna tutti, è proprio il fatto di... cioè, il paradosso è che io sono arrivato alla droga perché volevo essere felice, non perché volevo morire. Perché ero triste, perché non mi bastava niente, perché quello che avevo intorno non rispondeva a quello che io sognavo, no? Di quello che io volevo provare.
Parlaci di questa cosa qua, cioè parlaci bene del tuo punto di partenza. Quali erano le tue domande?
Io te lo dico, però ti dico questa cosa prima, che è esattamente così. Cioè io quando parto a raccontare la storia, soprattutto con i ragazzi, quando ci incontriamo, ormai sono gli incontri più belli, quelli a 50 ragazzi di 16, 17 anni... Con loro dico sempre che io non ho avuto una storia, cioè un po' Hollywood ci ha un po' convinto, no? Che se tu arrivi a drogarti è perché sicuramente hai vissuto un abuso, e, non so, vieni da una storia tremenda, sei stato abbandonato, sicuramente c'è una componente,
c'è anche questo, certo.
Ok, di... più che altro secondo me poi è una conseguenza, nel senso che se cresci nel male e quello conosci e ti educhi da solo a determinate cose. Ma io, per esempio, sono proprio il prototipo, e vado a rispondere alla tua domanda, che io non ho subito, cioè vengo da una famiglia bellissima, cioè mio papà e mia mamma sono due super cattolici, mia mamma professoressa alle medie, mio padre aveva un'attività, cioè quindi di Padova, cioè quindi una delle città, sai, benestanti, poi negli anni Ottanta qui c'era un boom economico pazzesco, quindi non è che mi mancasse, sì, non eravamo una famiglia ricca, ma non eravamo neanche in mezzo a una strada, c'eravamo un appartamento, ma una vita normale. E quindi a quel punto lì ti dici, ma perché sei arrivato fino a lì? E io non me ne sono accorto. Cioè, vorrei anche sfatare questa cosa, no? Che devi per forza esserci un evento scatenante, fortissimo. Torno a dire, ci sarà sicuramente, ma non è la mia storia. Perché secondo me si corre il rischio di pensare che sei al sicuro. Ma in realtà secondo me nessuno è sicuro dalla droga, come nessuno è sicuro dalle dipendenze, esattamente come dicevi tu. Perché io oggi vi parlerò di canne, di cocaina, di eroina, ma non ve ne parlerò neanche più di tanto, perché tanto la gente conosce bene le tenebre, è la luce di cui bisogna parlare. Però sicuramente oggi i ragazzi che entrano per esempio nella nostra comunità sono sempre più giovani e le dipendenze sono totalmente cambiate, e sono dipendenze da videogame, PlayStation, internet, anoressia, depressione, pornografia, gioco, videogioco, fisico, palestra, cioè tutto quello che, la cosa che a me fa sorridere, perché tutto quello che vedo che viene pubblicizzato sui social sono le stesse cose per cui i ragazzi oggi entrano in comunità. E questo secondo me è molto indicativo del fatto che c'è un underground che si muove di male, molto sottile, legalizzato, vestito bene, patinato bene, con dei reel fighissimi, che però creano dipendenza.
Sì,
e portano i ragazzi giovani, 15, 16, 17 anni, a aver bisogno di comunità per disintossicarsi da questa mentalità, neanche perché non è più una sostanza. Fosse eroina, tra virgolette, sarebbe più facile.
La riconosci, ecco,
sì,
in qualche modo.
È vero, è vero. E per me invece è stata la noia. Cioè a me è stata un lento far crescere queste domande di cui parlavi tu prima con me. Cioè, io ero un ragazzino inquieto, bambino molto vivace, gestibile difficilmente, cioè il classico che andava a scuola dalle suore, quindi in piedi con le mani sulla testa, dietro la lavagna, fuori dalla porta. oggi Suor Daniela sarebbe in carcere.
Sì,
non sarebbe più possibile.
41 bis per sempre.
Non si potrebbe più. Però ero quel ragazzino lì, niente di che, ma neanche uno normale. Cioè, avevo altri compagni di classe che invece stavano seduti. Ero molto vivace, sognavo tanto, io sono figlio unico. Passavo molto tempo da solo, perché i miei lavoravano, non per colpa. Però se vado indietro a scavare, anch'io mi sono fatto sempre questa domanda, no? Ma come cacchio è che io sono arrivato a drogarmi e mio cugino no, per esempio. Mm-hmm. Eppure anche lui figlio unico, abbiamo vissuto più o meno gli stessi ambienti. Perché effettivamente io sono arrivato alla risposta che chi arriva a determinati livelli di ricerca nel male e soffre, e soffoca determinate cose, è perché ha il cuore più grande e il cuore più esposto. Quindi non c'è un'equazione più male subisci, più male fai o ti fai, ma è più grande la tua sensibilità, più sei esposto a queste
più
cose.
Più facile che...
Più senti i dolori del mondo, non so
sì,
se
sì,
dirvi,
sì,
non
sì,
voglio
sì.
sembrare troppo filmico.
No.
Però effettivamente hai una percezione del dolore degli altri, dei sentimenti degli altri,
ma anche dei tuoi, delle tue difficoltà,
però sei molto recettivo, sì, cioè sì. Soprattutto quando sei 11-12 anni, io mi ricordo è stata l'epoca per me in cui sono esplose le mie paure, le mie ansie, le mie angosce, e oggi è uguale, perché io visto, cioè cambiano le risposte che i ragazzi trovano, ma il bisogno che un ragazzo ha oggi a 12 anni è uguale. Cioè non è che cambia, non è cambiata la società in questo...
Io ritorno dall'oltretomba perché vorrei capire una cosa che magari può essere utile per chi ascolta, sia nell'entrare in queste dinamiche o magari per i figli, così. Perché abbiamo detto che c'è di base una ricerca, no, per uscire da una noia, come nel tuo caso, comunque per rispondere alle domande esistenziali, sulle quali eventualmente si possono innestare delle ferite, come abbiamo detto, un abuso, un'assenza di un genitore e così via, che eventualmente aggravano la cosa. Però di base c'è questa ricerca. Quello che io non ho capito bene nella tua storia è perché tu hai cercato di rispondere a questa ricerca con dei mezzi sbagliati, oppure perché hai ignorato la ricerca e la risposta a queste domande esistenziali che ti hanno portato alla noia, che ti hanno portato a coprire la noia con delle strade sbagliate.
Allora, a me non bastava quello che c'era lì, cioè i miei genitori sono stati sono pazzeschi, bravissimi, cattolici, ma all'epoca sono quelli che avresti definito bigotti, cioè quindi per proteggermi si faceva tutto quello che la chiesa proponeva, quindi mi hanno mandato a catechismo, ACR, scout, tutti i campi, e io ho subito queste cose inutili, bruttissime, noiose, in ambienti sfigati, ed erano sfigati, cioè non c'è poco da fare. Al di là degli scout, che erano gli unici picchi di botta di vita delle uscite e cose, però non mi bastava mai, cioè, per quella che era la mia sensibilità e il mio bisogno di avere queste risposte, tutto era poco. E quindi una compagnia era poco, una ragazza era poco, cioè tutto è andato crescendo. Prima erano, non so, adesso sto...
Era poco perché era poco, secondo te? O
era poco perché la mia necessità di avere delle risposte ferme era grande. E secondo me tutti hanno questo bisogno. Poi c'è chi si accontenta e dice, beh, vabbè, la vita è così, allora devo fare un lavoro di merda, dove vado in mezzo a gente di merda, e allora è così, e non si chiede più. Cosa, la scuola, quella più vicina, l'università, quella che è qui, cioè c'è una rassegnazione a un certo momento, ma c'è chi non si rassegna, e allora ci sono due strade, non so, intorno ai 13-14 anni, o ti butti nel cercarle, nella droga, provo tutto, vaffanculo, vedo
si
cosa
può,
c'è,
si può,
scusatemi.
Qua è tutto legalizzato.
Ok, va bene. Oppure mi rassegno e dico, ok, c'è un modello, seguo quello. Cioè cerco qual è il modello, non so, lo zio, il prete, e seguo quello lì e mi faccio andare bene quella cosa, quella vita preconfezionata. Secondo me chi arriva a adesso non vorrei fare una pubblicità progresso per sbagliare nella vita, ma io sono quasi sicuro che se cerchi, rischiando di sbagliare, è più probabile che incontri Dio. Cioè difficilmente quando entri in una vita preconfezionata, in un modello che io chiamo di paura, poi, perché lo fai per paura, perché non hai coraggio di sbagliare, hai paura di fallire, hai paura di capire cosa si prova dopo, hai paura di provare quelle robe lì, oppure semplicemente le vuoi evitare. Io sono andato da quella parte lì.
Non ho capito.
Non ti so dire se per noia o cosa, sicuramente ho rifiutato quello che era l'ambiente circostante a me, perché era piccolo, stretto, soffocante, vecchio, stantio, noioso, non mi dava quelle risposte, non c'era quell'emozione che volevo provare.
Sì.
Perché da bambino, per dirvi una stupidaggine, cioè per io non è che avessi pensieri teologici o filosofici, ma perché l'universo, non è che mi sono chiesto che senso ha la mia vita, cosa vorrò fare.
Ti volevi sentire vivo.
In quel momento passa dalle cose che provi, che senti, che tocchi.
Volevi sentirti profondamente vivo.
Quindi io da
vivo.
Bambino volevo andare, cazzata, volevo essere sempre a casa dei miei amici, perché a casa mia, non so, mia mamma aveva la palla della roba bio, e quindi divi una puttanata, non c'erano le merendine, non c'era Coca-Cola, non c'era sta. Adesso io volevo andare a mangiare queste robe qua. Allora, quando c'erano le feste, mi scassavo di Coca-Cola, merendine, torte a ingozzarmi. Ma adesso che ci penso, dico, era proprio il bisogno di sentire dei gusti forti, no? Sì, cioè la Coca-Cola, lo zucchero, questa roba qua. Che dopo si è tramutata in sesso. Devo toccare, violenza, le risse. Cioè, io mi ricordo questa cosa. Il mio problema, adesso dico una cosa sua, non è stata tanto la droga. La droga, sì, ci arrivi perché frequenti determinati ambienti, dopo che hai fatto sesso, una canna te la fai, dopo che hai per andare a picchiare, non so, un gruppo del quartiere vicino, ti devi sparare un po' di coca, perché così si picchia. Ma non è quello, è quello che c'era dietro.
Sì, sì, sì.
C'era il bisogno di... Ma che cazzo, ma ti svegli la mattina e dici, oh, oggi vado a picchiare quelli di San Carlo, hai capito? Cioè, è quello il problema.
Certo.
Cioè, no, che tu hai bisogno di sentire sulla tua pelle, nei tuoi piaceri, a livello emotivo, a livello cerebrale, a livello corporale, qualcosa che ti faccia sentire vivo.
Mamma mia.
Vuol dire che quello che c'è intorno è morto. Per quello poi, quando io sono entrato in comunità, Elvira lavorava sulla tua storia, non tanto sulla... Tanto la droga come sostanza, e qua c'è un'altra, secondo me, fake news del sociale. No, che devi liberarti dalla droga, quindi prendi il metadone a scalare, ti fai il CERT, ti fai 6 mesi di... Ma per toglierti dalla droga, a seconda di quanto ti fai, di cosa ti fai, 2 settimane di carenza te la togli. fai 2 settimane da incubo, sudi, ti caghi addosso, sei una larva umana, vedi la vera faccia dell'eroina o della droga, di quello che ti fai, ti spaventi e te la togli fisicamente. Ma allora perché dopo una settimana tutti tornano in stazione a farsi?
Quello che non ti toglie è quel bisogno, quelle domande, quella
quello
sete che ci sta dietro.
Quello che non ti toglie è il fatto che non sei felice, cacchio. E che tu continuerai a dirti, ma come si fa a essere... Ma perché mio cugino è commercialista, io no, sono qua... E intanto continui a farti, capito? Perché non trovi quella risposta? Perché è difficile. Perché vuol dire andare a scavare dentro, vuol dire dirti la verità di come sei, vuol dire dirti che tu sei diverso effettivamente da tuo cugino. Probabilmente a tuo cugino gli basta una birra, a te no. Perché senza 3 birre non riesci a parlare con una ragazza, senza il Viagra non... cioè, hai capito?
No, capito.
C'è tutta una serie di dinamiche che però parte da quel vuoto lì.
Io a quell'età lì quello che ho scoperto è stato le gare in bici, per dire. E quando dici così sembra quasi una cosa soft, ma io mi allenavo 4, 5, 6 ore al giorno tutti i giorni, e sotto l'acqua, sotto la neve no, perché a Roma la neve non c'è sta, però ho fatto allenamenti invernali anche in Lombardia e cose così, veramente sotto la neve e cose così. Ed era, mi alzavo alle 6 di mattina per andare a correre, poi andavo a scuola, mi prendevo gli insulti delle prof perché magari non avevo studiato perché mi ero allenato il giorno prima, e poi tornavo a casa, mangiavo un piatto di pasta e mi allenavo e andavo a fare ste gare pazzesche, 120, 130, 150 chilometri. E, ma io gli allenamenti che facevo andavo in Abruzzo e tornavo da Roma, cioè, per dirti, capito? Facevamo il dietro motori, che è un allenamento particolare che si fa in bicicletta per fare ritmo, che ti metti dietro una moto, ci mettiamo mio padre con la moto, andavamo, facciamo Roma Rieti Roma sulla Salaria a 60 all'ora fisso, superavamo gli apetti, capito? Per dire, capito? Era, però io là mi distruggevo, perché proprio mi distruggevo. Ed era la mia risposta a questa cosa che dicevi. Cioè, io ho trovato il ciclismo. Mio padre era maratoneta, mi sono ritrovato all'interno dello sport, ma mi rendo conto che io avevo proprio... Io da un punto di vista strategico in gara ero orrendo, ero pazzesco, perché io proprio... devo dare tutto, capito? E c'avevo proprio una foga. Infatti vincevo, diciamo, meno di quanto avrei potuto vincere, perché mi mancava la paraculaggine del mettersi un po' più a ruota, del trovare la strada, perché certo. non ero lucido, capito? C'era proprio la foga di strappare proprio. Però, diciamo così, tra foga e foga, forse lo sport mi ha insegnato delle cose che poi mi sono portato nella vita, che comunque ho dovuto rigenerare, perché dopo, quando sono andato all'università e nelle relazioni, e anche quando facevo sport per divertimento, per me tutto era una gara.
Certo.
Cioè, mi ricordo che io davo gli esami, no? Devo dare st'esame nella prima sessione, devo prendere 30, perché devo dimostrare che sono meglio tutti, io spacco il culo. Ma che cazzo? Cioè, ripensarci dopo io rido, no? Ma dico, ma che cazzo?
Però c'è una cosa, secondo me, scusa, mi permetto, diversa. Vabbè. Cioè, perché mi sono chiesto anche questo, no?
Sì.
Cioè, per dirti... Lo sport, o comunque questo modo, cioè a me bastava scaricare la violenza su qualcun altro, perché era come scaricare il mio peso, la mia colpa su qualcun altro.
Sì.
Ma poi non sopportavo lo sport, non sopportavo le regole, perché mi limitavano. Poi a me sta ansia, cioè non so, ho giocato a calcio per un periodo, a me sta roba che tutti erano... tutti che urlavano, ti bestemmiavano, dicendo, ma che cazzo, cioè, ma perché?
E invece sono entrato in questa
no,
cosa.
A me questa roba... Le bestemmie non c'erano. E anche lì non mi bastava mai. Cioè, uno sport, arrivavo fino a un tot, poi tutti pretendevano tanto, andavo a fan bagno, ho fatto il calcio, ho fatto il basket, ho fatto il nuoto, e dopo un po' mi sono stufato. E così tutto, le ragazze, una, due, tre, le compagnie, una, non avevo un posto. E quindi sono cresciuto, crescendo così, mi sono trovato poi a 16 anni, 17 anni, da solo, totalmente da solo. L'unica costante che ho avuto sempre è stata la musica.
Lo volevo dire, guarda, lo volevo anticipare.
Però è stato un modo che oggi vedo provvidenzialmente che il Signore ha donato, no, in quel momento. Ma è stato anche un rifugio malsano. Cioè, riconosco anche che per quanto poi sia stata la costante e il dono che poi il Signore ha tramutato in luce, però per me, non so, io penso già a 8 anni, 7 anni, parlavo l'altra sera con mia mamma, mi mettevo con le cuffie davanti, con i vinili di mio papà, e io stavo pomeriggi interi, ascoltare, come tu andavi in bici,
sì.
Io stavo e non mi annoiava mai, avrei potuto andare avanti, se arrivava mia mamma a staccare, ma se no io ascoltavo dischi, Led Zeppelin, Pink Floyd, c'era tutto a casa mia, perché poi mia mamma ha fatto la coreografa di balletti da giovane, mio padre era batterista,
quindi
c'era un po' di tutto, c'era da Otis Redding, Led Zeppelin, Bob Dylan, dischi della Motown, Gloria Gaynor, c'era tutto. Tutto. Io come un auto, ecco, lì ero a livello quasi autistico, sì, di bababam, 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 aprivo le copertine, leggevo tutti i musicisti, leggevo e facevo, cominciavo a viaggiare con la testa, no, ma chissà cosa vuol dire Los Angeles, cosa ci sarà a New Orleans, a New York, e mi facevo sti viaggi e io ho cominciato a suonare la chitarra perché volevo riprodurre quelle robe lì. Cioè volevo continuare quell'emozione quando mia mamma staccava la spina, perché quella roba lì mi faceva viaggiare, allora mi staccava dal quartiere di merda dove ero, dal fatto che non si poteva fare questo, non si poteva fare quello, che la compagnia, che non avevamo soldi per fare niente, che... Però quella roba lì mi faceva sognare. Poi era l'epoca delle prime MTV, TV verde, che c'era solo a Londra.
DJ Television.
Quelle robe lì. Quindi i primi videoclip. E per me Thriller. È stata una folgorazione. Vabbè, quello che a me ha segnato la vita è stato Live at Wembley dei Queen. Cioè vedere Freddie Mercury lì. Io non so spiegartelo, ma ho detto... Questo è quello che voglio fare da grande. Cioè ho detto, quella è una vita figa. Quello è quello per cui sono stato fatto.
E ci ho fatto la canzone pure.
E ci ho fatto la canzone, Rockstar, ma poi guarda, adesso approfondiamo un po' e ti racconto. Perché quello per me è stata, cioè anche quello è stato indicativo della dipendenza, tra virgolette. Anche nella musica non mi bastava mai niente. Quindi io, per me non era mai un gioco.
Come si sono incrociate la dipendenza con la musica? Perché mi sembra di capire che comunque le due cose poi sono andate un po' insieme,
sì,
no?
Sì, perché...
Poi comunque nella musica c'è un po', almeno, non so se stai una leggenda oppure no, però c'è un po' sta cosa che comunque c'è la droga, la musica...
No, c'è, sì, assolutamente. È per quello che oggi facciamo Christian Music e stiamo cercando di creare un sistema alternativo. Adesso non dico che tutti i cantanti siano drogati, però diciamo che la vita dello spettacolo...
È una cosa che si gira.
No, più che altro che ti porta a dei ritmi e a mantenere un'immagine... che umanamente non puoi mantenere, quindi quando vedi che questa cosa crolla devi per forza ricorrere a degli stratagemmi, che non dico che sempre siano la droga, ma diciamo che è un ambiente difficile in questo senso. Per quanto mi riguarda, le cose si sono fuse subito perché io volevo essere famoso. Cioè, quindi cosa succede? Che tu hai un talento, vedi che funziona, parlo per me, sì, esperienza, sì, certo. Mia. Non so, io ho 11 anni, ho scritto la prima canzonetta e l'avevo cantata ai gruppetti dei miei amici scout e vedevo che tutti, vedevo che c'erano delle reazioni, no?
Okay.
E ho detto, questa cosa funziona, ne scrivi due, ne scrivi tre, poi evolvi, poi metti il primo gruppetto in garage a suonare punk, grunge, tra l'altro con, vabbè, questa è una storia, Giorgio, che oggi è il nostro bassista, è stato... il primo ragazzo con cui ho cominciato a fare questi esperimenti in garage da suo nonno, okay. Che pur di mandarci via accendeva la macchina e la lasciava in moto dentro il garage mentre facevano le prove. Non è uno scherzo. Quindi se vuoi mettere un po' di bruciore nel cervello, sì, lo devo anche al nonno di Giorgio. No, però mi ricordo, per dirti che già lì a me non bastava... avere il a tanti bastava fare il gruppetto in garage, bersi due birre e poi andare a casa. Io volevo star lì, cioè volevo scrivere la nostra canzone, cercavo posti per andare a suonare e poi ho sfasciato 200 band per questo, perché tutti dicevano, dopo un po' dicevano, oh, basta, hai rotto le palle. Invece io volevo andare all'MTV Day, volevo, sognavo e quindi ho sfasciato tutto. E lì si insinua, cioè dopo un po' che non ce la fai, poi vabbè, gli ambienti degli anni 90 erano centri sociali, piazze, feste di fine anni scolastici, cioè anche ambienti non è che brillano per...
pulizia, diciamo.
Pulizia, quindi sì, c'è un gioco forza che è un po' nell'ambiente, ma non è tanto l'ambiente della musica. Io, praticamente, all'epoca facevamo lotte politiche, tutte queste... è quell'ambiente lì, cioè, che combacia parecchio con libertà,
Sì, sì,
e qua
sì,
si potrebbe, dovremmo fare un'altra puntata su cosa vuol dire essere liberi, liberi di o liberi da.
Ci abbiamo libertà e verità, ce l'abbiamo nell'episodio del podcast.
No, però per me, per esempio, per me questo è un concetto che in comunità mi ha salvato la vita. Cioè, passare dal concetto di essere libero di drogarmi all'essere libero dal drogarmi cambia drasticamente la roba. All'essere libero di fare sesso con chi vuoi, all'essere libero dal fare sesso con chi vuoi. Quindi essere libero anche di rimanere senza far sesso.
Certo.
Che è una cosa che oggi sembra che per i ragazzi non, cioè, si danno la mano, poi trombano. Capire che il concetto di libertà può essere che puoi anche rimanere senza. Per me questa cosa è stata una rivoluzione, perché mentre cercavo di diventare volevo diventare famoso, quindi a quel punto il talento non mi fregava neanche più niente. Cioè, che mi dicessero sei bravo, ma chi se ne frega? I soldi, il contratto, la fame, mi devono fermare per strada. Cioè, io volevo, capito, stuoli di fan, volevo le groupies, volevo quello che ho scritto.
Le groupies non abbiamo capito che cosa sono.
Sono gruppi di ragazze che ti seguono di data in data e sono disponibili, diciamo così.
Festeggiano
con te,
okay. Ok. Ti fanno partecipi della loro gioia, ok.
Sì. Va bene, qua ci fermeremo. So che non montate niente, quindi è meglio non dire niente.
Sì,
di
no, basta più.
Ok, però in questo senso si sono fusi, cioè nel senso che la droga poi diventava un'abitudine, la canna, la cocaina, poi l'eroina. Poi io mi rendo conto anche di essere stato un tossicodipendente anomalo, o forse per poco tempo. Io ho bruciato le tappe, quindi dai 13 ai 17 anni ho fatto tutto quello che si poteva fare. E a 17 anni, l'anno che avrei compiuto 18 anni, ero già in comunità io.
Ah, oh, ok.
E è stata una crescita molto rapida.
Ho una domanda qui. Vorrei sapere, magari anche se sinteticamente, non lo so come vuoi tu, insomma, però vorrei capire che cosa hai trovato nella dipendenza, cioè nella tossicodipendenza, però penso che sia una cosa che uno poi trova in tante dipendenze. Cioè, tu cercavi tutta questa libertà, cercavi di realizzare i tuoi sogni, sei passato attraverso la droga come fosse un boost o comunque un qualche tipo di palliativo che ti tenesse a galla in tutta questa ricerca che stavi facendo. La mia domanda è però invece che cosa hai trovato?
Allora, non so neanche se definirlo un boost di questa cosa, perché era una conseguenza. Cioè, era una conseguenza della vita che stavo facendo. Cioè, a me più della droga piaceva, a un certo momento ricercavo la notte, la falsità, la doppia vita. Io ero un po' sbiellato perché mantenevo a casa un personaggio, fuori con una ragazza un altro, a scuola un altro, quindi ho portato avanti più personalità.
Ora, di questo noi abbiamo fatto un episodio con Claudia Viola, che è una psicoterapeuta, in Grateful Monday, che si chiama Zone d'ombra, che parla proprio di questa cosa qua. Cioè, è una cosa molto diffusa in realtà, quando uno è dissociato in pratica, cioè cerca una cosa, vive un'altra. Sì.
Sì. Io ho trovato, poi dipende, perché nel momento in cui vivi questa cosa sei totalmente annebbiato, quindi io cercavo anche di ricoprire un personaggio, dovevo mantenere queste cose.
Una facciata.
Quindi il fatto di a volte costruire anche balle su balle un personaggio criminale. No, cioè, la cosa per me, la fantasia, il picco della fantasia di Dio nella mia vita è che ha usato questa mia egomania per fregarmi e entrare in comunità, perché io ho cominciato a fare i colloqui in comunità un po' perché non mi rompessero le balle più i miei e un po' perché diventava l'ennesima attacca del criminale da raccontare poi in quartiere, quindi niente, vado a fare i colloqui, sto lì 2 o 3 mesi, così esco e oltre all'arresto, alla rissa, e dico sono stato anche in comunità, e invece Elvira mi ha fregato perché mi sono innamorato dopo 3 mesi della sua libertà negli occhi. Però io ho trovato tanta tristezza.
Cioè, Sor Elvira di Comunità Cenacolo, sì. No? Lo dico perché tu l'hai per scontato, però magari altre persone. Sor Elvira è venuta a mancare recentemente.
L'anno scorso.
Esatto. Però Comunità Cenacolo ce ne sono tante.
Sì,
no?
La Comunità Cenacolo è una, le fraternità della Comunità Cenacolo sono credo, non vorrei dire una castroneria, ma 84 nel mondo.
Qui ce ne stanno in Italia, ce ne sta sicuramente una in Piemonte, dov'è che sta?
In Italia ce ne sono tante.
Dove che sta in Piemonte?
Saluzzo.
Ah, Saluzzo, bravo.
Sì, ecco. Saluzzo è la casa madre.
Ah, ecco.
Poi ce ne sono, adesso elencavole tutto.
No, 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 era per giusto, no, nel senso se qualcuno volesse andare a cercare
sì,
che cosa.
Comunque, ecco, per chi fosse all'ascolto e fosse interessato o incuriosito, andatevela a cercare, cioè googolate o qualunque motore di ricerca voi usiate, Comunità Cenacolo Madre Elvira, mm-hmm. e andate a farvi un giretto anche nel sito, ci sono anche dei profili, credo Instagram adesso, mm-hmm. Comunità Cenacolo e Night in Christ, che è un'adorazione che fanno una volta al mese, ed è un mondo meraviglioso,
sì.
Utile, sì. Per tornare alla domanda di prima,
cosa hai trovato?
Il nulla, cioè, ho trovato un'altra canna, ho trovato il bisogno di un'altra giornata a coprire un personaggio, ho trovato la falsità, ho trovato la tristezza, ho trovato la voglia di morire. Cioè, io sono arrivato a 17 anni, crescendo così, che mi sono svegliato una mattina e ho detto, mi ricordo un pensiero molto lucido, che ho detto, beh vabbè, ma se la vita è questa e non riesco ad essere felice nonostante tutto quello che ho provato, tanto vale morire. E l'idea di quel giorno è stata, adesso muoio, tanto da solo sono da solo, i miei non mi sopportano più, la ragazza mi ha lasciato, amici non ne ho, un'origine non ce l'ho, una radice non ce l'ho. Io ero arrivato anche al punto di dirmi, questa non è la mia famiglia, cioè io non appartengo a questo mondo, cioè sono arrivato in un posto sbagliato, no? Ho delle sensibilità, dei doni che nessuno nella mia famiglia aveva, nessuno scrive canzoni nella mia famiglia, per me era un'ossessione lo scrivere canzoni. Quindi mi sentivo totalmente nel luogo, nel posto e nel tempo sbagliato, perché mi sono sempre detto, cazzo, fossi nato negli anni 60 sarei diventato io i Beatles, no? Perché non è che sono scemo, so che scrivo bene, scrivevo bene già all'epoca, cioè. Quindi c'è anche questa cosa e ho detto, boh, muoio, non ha senso, questo ho trovato, cioè un pozzo buio infinito senza risposta, cioè il paradosso, no? Tu cerchi di essere felice e continui ad essere triste e aumenta sempre di più, è un vortice di tristezza che ti risucchia,
è un buco,
però perché se fossi diventato i Beatles il buco non spariva, no? Nel senso che avevamo citato nell'episodio Avicii, sulle domande esistenziali a Vici, che cioè è diventato
la conoscenza di Vici, sì, pazzesca, sì, pure quella, no?
E quindi se devi dare un nome e spiegare come, perché, cos'è che ha riempito quel bicchiere senza che si svuotasse fino alla canna successiva, alla donna successiva, cioè cos'è che ha devi dare un nome che probabilmente hai scoperto nella comunità, che riempie quel bicchiere e che riesci a coltivarlo mantenendolo pieno, che nome dai?
Io direi un senso. Cioè, io mi ricordo che quando sono entrato in comunità, Elvira, madre Elvira della comunità Cenacolo, mi diceva, arriva fino a stasera, poi ne parliamo domani.
Sì.
Perché io gli dico che volevo scappare, perché poi ti vengono fuori tutte le cose. Quindi io direi, la cosa che ha riempito il bicchiere è avere uno scopo, cioè ritrovare il tuo scopo nel mondo, cioè capire che quel talento che io sono arrivato a odiare a 17 anni, perché mi ha isolato, mi ha tolto, non mi bastava mai, in realtà mi era stato dato per qualcosa. Magari non era quello che io immaginavo, però è impossibile che tu hai un talento riconosciuto che non serva. Se non serve, perché tu non lo stai usando nel posto con le persone giuste. Se non porta frutto, vuol dire che lo stai tu massacrando. Ma in realtà, ma questo vale per chi scrive canzoni, che magari è evidente perché sei su un palco, ma vale per chi costruisce sedie in una maniera bellissima, per chi scrive poesie, per chi scrive libri, per chi ama, per chi sa pulire dei sederi in un ospizio, per chi non si spaventa del vomito dei bambini. Cioè, io racchiudo talento. Per me tutti questi sono talenti, perché io non ce la farei ad andare, non lo so, tutto il giorno, l'ho fatto per 4 mesi, pulire la cacca delle mucche in stalla alle 4 di mattina, ma quello è un talento, e senza di quello non ci sarebbe il latte, senza di quello non ci sarebbe, non ci sarebbero le colline recuperate, le montagne verdi. Cioè, se non sta portando frutto nella tua vita, vuol dire che tu non lo stai usando nel posto e con le persone giuste. Ma non è che quella cosa è una condanna o che non funzioni tu. Bisogna trovare la combinazione giusta. Per farlo io ho avuto bisogno di aver voglia di morire, rischiare di morire e aver bisogno di qualcuno. Aver bisogno di qualcuno. Cioè, sono arrivato a un punto nella mia vita, forse era, non lo so se è più facile a 17 anni, io ho visto gente anche a 50, 60 anni entrare in comunità. Però in quel momento lì la mano tesa di Madre Elvira della comunità è stato uno shock terribile, perché entrare in comunità, soprattutto se hai un determinato passato, insomma, svegliarti alle 6 di mattina, trovare 100 che dicono di essere tossici. Tra l'altro poi il mio percorso è stato... la mia famiglia è stata l'ultima a saperlo, come sempre. Quando io ho chiesto aiuto ai miei ero già infognato, marcio, vuol dire che non ricevo più le 4 per 5, 6, 7, 10 personalità che avevo, non capivo più come si viveva, non, cioè, avevo un contatto con la realtà che era sfasato, non sapevo più se io ero quello che avevo raccontato al comizio politico, se ero quello che saliva sul palco, se, cioè, era totalmente spanato. Sì. Quella è stata la mia dipendenza, la falsità e la violenza con me e la violenza con gli altri. Poi la droga, lo zucchero a velo sopra, ma la torta marcia era questa roba qua. E quindi la cosa pazzesca è che mia mamma, professoressa, intelligentissima, non si voleva dire questo, cioè la famiglia a un certo punto non se la vuole dire sta roba, soprattutto se è una famiglia di chiesa cattolica, dice, ma non è possibile che sia così grave, dai, saranno due canne, sarà l'età, sarà, perché non sono, perché ero bravissimo a mantenere questa, certo, personalità, certo. Quindi e alla fine per mia mamma era, no, hai scelto la scuola sbagliata, no, quindi facciamo l'orientamento scolastico con una psicologa all'epoca, sua collega dell'orientamento scolastico, che è stata in realtà la mia salvezza, perché questa psicologa si chiama Cristina Danieli, che oggi è un'amica e che oggi, attraverso anche, insomma, l'esperienza che abbiamo fatto insieme, vissuto insieme questo embrione di vita nuova, lei oggi ha fondato qui a Padova una comunità che si chiama la Domus Famiglia di Padre Daniele, che accoglie minori, solo minori con forme di dipendenza, disagio, sofferenza, insomma, anche sofferenza spirituale, quindi ha trovato questa vocazione, insomma, insieme, no, lavorando un po' su di me, ma vivendo questa amicizia. Sì, no, poi questa cosa è pazzesca, perché il Signore veramente scrive dritto sulle righe storte, cioè trasforma tutto in bene. E lei, facendomi il primo colloquio come psicologa dell'orientamento scolastico, alla fine spegne tutto, chiude tutto, manda fuori tutto e mi fa: di cosa ti fai? Ed era il primo adulto che andava al nocciolo della questione. Primo adulto che mi vedeva come ero. Cioè, non è stata lì a farmi le catechesi, ma mi diceva perché, cioè, si interessava come stavo. Ed è cominciata un'amicizia strana tra sto ragazzino di 17 anni, con tutte ste vite nascoste, e questa psicologa che cominciava ad accorgersi che c'era un altro tumore
che
nell'adolescenza.
Ti ha voluto bene,
sì,
semplicemente.
Però, sì,
ti ha semplicemente voluto proprio bene per quello che eri.
Assolutamente, ma è stato bello perché lei cioè, a me una cosa che ha stupito di Cristina, che stupisce ancora oggi, è che ha avuto il coraggio di abbassarsi, no, dal livello della psicologa, per capire, ma i ragazzi che seguo, forse c'è un altro male che non sto vedendo, cioè non può essere sempre la scuola sbagliata, certo, ma c'è qualcosa che mi sto perdendo, no? E questo è stato bello, perché poi lei si è avvicinata di più alla fede, si è avvicinata a diversi discorsi, e lei è la prima che mi ha portato a Međugorje, e che non sapevo, io sono salito su sto viaggio allucinante, ragazzi, di rosari, e cioè,
ma dove sono capitato?
Che palle allucinanti, una roba, questi pagavano rosario in croato addirittura, erano italiani, cioè pensa che vaso, c'è una roba. Però lì sono andato a sentire la testimonianza, tra le tappe del pellegrinaggio di Međugorje c'era la comunità Cenacolo, okay. Sono andato a sentire la testimonianza di questi due ragazzi, belli in carne, pasciuti, che sorridevano, io mi sono fatto le pene, sono stato in piazza, ma che... Ma hai fatto le pene de che? Dall'ardo ti sei fatto le pene? Cioè, di cosa ti sei fatto? È impossibile che sei così felice. Però sono tornato con sto tarlo nella testa. Cioè, sono tornato e ho detto, ma cazzo, ma può essere veramente che questi abbiano vissuto l'inferno che sto vivendo io e se ne esce così? Cioè, dopo che i miei esorcisti, psicologi, tutti, nessuno era riuscito ad arrivare lì, sti due pirla lì della Bosnia-Erzegovina che raccontavano la vita, mi hanno messo in testa sta roba.
Non ti hanno detto quante pietre hanno spaccato?
No, detto che era tutto bello, tutto figo, tutto meraviglioso. Però questo tarlo mi ha fatto cadere ancora più giù quell'anno, perché non sopportavo l'idea che se ne potesse uscire così. E poi, quando io sono andato a chiedere aiuto a mio padre, che nel frattempo si era... insomma, la mia famiglia sarà un po' informata su questa cosa. Quando la cosa pazzesca è quando sono andato a chiedere aiuto a mio papà mi ha detto: ok, l'unico aiuto che ti do è che ti porti in comunità. Io ho detto: ma portami un po' dove vuoi. Se pensavo, quello che vi ho detto prima, insomma, e sono arrivato in comunità così.
Senti, quindi c'è, cioè, praticamente in fondo a questo.
Io sto parlando un casino, mi conviene tagliare sto giro.
No, no, non taglieremo. Cioè, quindi alla fine di tutto è veramente trovare un buco, cioè è che è un po' come trovare se stessi, però diciamo la versione peggiore, è come un continuo flashback che ti riporta sempre davanti alla difficoltà che stai vivendo, però senza darti soluzioni, senza darti... Cioè, una cosa è riguardare se stessi, ritornare a se stessi e in qualche maniera vedersi per chi sei e quali sono i tuoi reali bisogni, una cosa è ritornare sempre con la stessa faccia brutta, diciamo così, tra virgolette, di te stesso, che ti riporta sempre lì, ti riporta sempre giù e poi ti riporta un'altra volta lì, ti riporta giù e ti riporta lì. Cioè, non c'è niente, fondamentalmente.
Non c'è niente, è un continuo riflesso. Questa... è una stanza degli specchi,
E allora la domanda...
Cioè, questa roba vale, scusami, vale per la droga che ho vissuto io, ma i disagi che vivono oggi i ragazzi, io li chiamo sempre così, è una stanza degli specchi. Cioè, tu dove ti giri...
Vedi sempre la tua merda, però.
Vedi,
ecco,
sempre,
cioè,
la tua
perché
merda.
Vedere se stessi, secondo me, è una cosa positiva. È che non vedi,
no,
te stesso.
Appunto.
Vedi tu come ti vedi, che è un'altra cosa.
Ma come ti vedi sempre tu.
Sì, 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 esatto.
Quindi non ne esci mai.
Esatto, perché non ti vedi come ti vede Dio, diciamo così. Intendo dire tutta la tua profondità, tutta la tua importanza, l'amore che c'è per te, i tuoi talenti. Non ti vedi così, non ti vedi con misericordia, che comunque uno può cadere e può rialzare. Non ti vedi così, ti vedi sempre come ti vedi te, cioè che sei mancante, che sei...
E sempre come ti vede il mondo.
Sì.
Cioè il continuo, perché il rimando è quello, perché sì, se a un certo momento qualcuno ti dicesse: no, ma guarda che vai bene, e non falsamente come oggi, no, vai bene così che sei 140 kg, vai benissimo, muori domani, ma il mondo ti ha detto no, devi farti accogliere da loro, non è un problema tuo, hai capito? Oppure se no, va bene così, 47 kg, sei bellissima, cioè, ok? Perché ste robe ti ammazzano, e quella è la stanza degli specchi. Cioè, tu guardi sempre la tua merda, ma anche gli altri guardano la tua merda e ti dicono: vai benissimo, rimani nella merda, perché almeno non vieni nella mia. Capito? E questa roba qua è...
Quello che mi lasci profondamente tutto questo discorso è che è proprio fondamentale che a un certo punto qualcuno, o te stesso, ma è più difficile, o qualcun altro, si abbassa e ti viene a trovare. Sì. Questa psicologa... tuo padre stesso, madre Elvira, cioè c'è stato qualcuno che a un certo punto si è chinato su di te e ho detto: leva tutti sti specchi che non ci famo niente, andiamo a prendere Alessandro per chi è. E questa è un'esperienza che è necessario vivere, secondo me, per uscire da questa cosa qua, che però lo puoi anche fare tu con te stesso, cioè, dipende da che grado e dove ti trovi, però magari per una dipendenza che non è magari così violenta e così forte come quella che stai vivendo te, ci sta anche quel passo in cui dici: no, aspetta un attimo, cioè, ma io chi sono esattamente? Io questo qua voglio dalla mia vita. È molto... cioè, c'è questo gesto di chinarsi, ecco, insomma, in qualche maniera. Senti, l'ultima parte te la volevo... vorrei, se puoi, insomma, se ci puoi raccontare invece i passi della rinascita, cioè della crescita, dell'uscire da sto buco, perché immagino che a spaccare specchi in questa stanza... non sia facile, cioè che cominciare a levare sta roba qui non sia facile. Magari se ti va, immagino, poi non lo so se c'è stato, però immagino che forse c'è stato un episodio chiave quando sei arrivato in comunità, che magari è stato all'inizio, a metà, non lo so quando è stato, però che ti ha fatto fare i click. Cioè, io penso alle mie sofferenze personali, ci sono stati dei momenti in cui ho fatto click e il cambiamento non è stato graduale, ma è stato a scalino, insomma, è stato improvvisamente, si è voltata pagina, con tutte le difficoltà di prima, le cose di prima, però è come guardare le cose con un occhio diverso. Non so per te come è stato.
Sì. Spengo la stufetta perché sto bollendo.
Spegni, spegni. Vai.
E ce ne sono stati tanti. Cioè, ci sono stati tanti momenti e tanti click, oserei dire. Non so sintetizzarlo solo in uno, perché è stato uno sconvolgimento totale della mia esistenza. Ma la cosa che mi ha sconvolto di più e che forse mi ha cambiato di più è il continuo vedere gente intorno a me chinarsi, come dicevamo prima. Cioè, la comunità Cenacolo non è, diciamo, non è una comunità terapeutica, ok? Nel vero senso della parola, cioè non ti danno una terapia a scalare, come dicevo prima. È una è stato, è un percorso di rinascita basato sulla fede e le relazioni. Quindi questa è stata la cosa che ha sconvolto la mia esistenza, cioè sentirmi amato nonostante quello che io avevo fatto.
Quello, quel chinarsi, però continuo forse a quel
cosa
punto.
che continuo, cioè è stata, la comunità Cenacolo ti dà il periodo della comunità, è stato un dono perché ha creato un deserto in cui io ho potuto. Non avevo limiti di spazio e di tempo, perché mi è stato detto: qui puoi rimanere quanto vuoi, quanto tempo hai bisogno, non c'è un percorso di un mese, 6 mesi, 2 anni, 3 anni, non ci sono delle tappe che devi raggiungere, degli obiettivi, non ti diamo, non so, penso ai film americani, no? Non ti diamo, non so, sono 6 mesi che non bevi più, ti
Bravo,
diamo,
applaudiamo.
non ti diamo la targhetta, la medaglietta, l'anello, sai? Non c'è niente, cioè qua ognuno è diverso, ognuno ha ferite diverse, ognuno viene da storie diverse e quindi ognuno ha il tempo diverso. Qualcuno capisce le cose in 6 mesi, qualcuno ci mette 6 anni, qualcuno riesce a fare dei passi in un mese, qualcuno non riuscirà mai per 10 anni. Cioè, e questa cosa all'inizio è così ampia ed ha un orizzonte di libertà così grande che vuoi scappare, perché dici: Madonna, 10 anni qua dentro, ma tutti impazziti. Ma piano piano, camminando, quell'orizzonte diventa una protezione, cioè diventa una libertà, cioè diventa: cazzo, ma posso amarmi davvero?
Hai tutto il tempo del
Ho tutto il
mondo.
tempo che
È
voglio,
bello, sì.
cioè, e posso veramente conoscere tutto di me, cioè posso finalmente dirmi che sono bravo davvero a scrivere le canzoni, ma posso davvero dirmi che mi voglio bene, cioè posso davvero dirmi che sì, magari sono una merda, posso davvero dirmi che sì, non mi piace usare il cellulare, posso davvero dirmi che sono un pigro cronico, che non c'ho voglia di farmi il letto la mattina, però posso dirmi che non c'ho voglia ma lo faccio lo stesso e magari non riesco tutti i giorni, ma magari lo faccio 2 volte, cioè non so se riesco a spiegare questa cosa, ma questo è quello che a me ha sconvolto l'esistenza, cioè essere circondato in questo deserto da altri che non hanno limiti di tempo nell'amarti. Cioè, da altri che non si mettono dei. Cioè, non è che ti danno, ho un'ora,
Sì,
siediti
sì,
qua e ti
sì.
dico: cos'è, com'è andata questa settimana? Ma
Una merda.
e quindi cosa mi dici? E quindi sai che la soluzione. Mi dispiace, ci vediamo giovedì prossimo. Cioè, hai capito? Adesso sto estremizzando,
No, però
ovviamente.
si
Ma
capisce.
anche negli ambienti di bene, anche noi stessi, no? Se ci pensi, a volte a me capita adesso, siamo dei reali, no? Ci scrivono tantissimi giovani. Non è che c'ho tutto. C'ho la famiglia, c'ho i figli, c'ho andare a prendere quello, c'ho il concerto. C'ho. Questa cosa è limitante. Cioè, io li rimando sempre o alla comunità o a delle realtà che so. Cioè, anche noi, quando chiediamo preghiera, le scriviamo a chi? Al monastero. Ma perché? Perché questi non hanno un limite di tempo. Perché quella suora lì ha fatto un voto di dire: io senza limiti di tempo ti amerò e porto le tue preghiere a Dio tutti i giorni, senza un limite. Cioè, questa cosa è di una libertà incredibile. E dentro la comunità, i passi che ho fatto, li ho fatti grazie a questi qua, che liberamente, dopo 4, 5, 6, 10 anni che erano in comunità, magari qualcuno ha scelto di stare ancora un anno, per me, un anno della tua vita. Oggi, vi sto parlando di 25 anni fa, ma prova a pensare oggi, il ritmo della società, certo. Se ti dicessi, guarda, io resto un anno in Basilicata da te e ti dono un anno della mia vita, perché ti voglio bene, perché così ci conosciamo e facciamo un pezzo assieme. È da folli, e voi lo state vedendo nella vostra realtà.
Certo.
Cioè, da folli, ma ti cambia la vita. Ti cambia la vita perché dici, ma chi lo fa fare questo? Non sono pagati, perché in comunità non vengono pagati. Nessuno di noi della nostra famiglia ha pagato una retta. Non c'è una retta mensile da pagare. Cioè, è tutta provvidenza, l'ha detto. Elvira ha basato la comunità Cenacolo sulla provvidenza. E sta cosa è da pazzi. Da pazzi. Se pensi che sono 40 anni che esiste, Elvira è mancata l'anno scorso e la comunità va avanti lo stesso, non manca niente, arriva tutto, provvidenze a manetta, ragazzi che decidono di rimanere, di dedicare pezzi di vita sempre di più, sempre di più. Questa cosa mi ha cambiato la vita, cioè sentirmi amato senza limiti per quello che sono, nonostante quello, perché poi in comunità fai una vita monacale, oserei dire, cioè quindi preghi tre rosari al giorno, c'hai i vestiti che c'hai, noi c'avevamo all'epoca, forse adesso è cambiata, ma quando io sono entrato c'era un cubo e Elvira diceva quello che c'entra qua è quello che ci sta, quello che non c'entra non te metti, cioè non ce l'hai, quindi qua dentro ci deve stare tutta la tua vita. E solitamente quando venivi trasferito, e venivi trasferito spesso di casa in casa, lasciavi lì quella roba lì, perché tanto nella casa dove andavi c'era qualcuno che avrebbe pensato a darti i suoi pantaloni, la sua maglietta, il suo deodorante, il suo sapone. C'era tutta una catena d'amore, c'erano tante piccole regole in comunità che all'inizio erano soffocanti, ma che mi hanno cambiato la vita. E ve ne faccio un esempio. Anche nei dialoghi, nella quotidianità. Non so, la prima volta che mi sono seduto, continuavano a versarmi l'acqua anche se non c'avevo sete, cioè quando vedevano che il bicchiere andava giù, diciamo, poi gli ho detto, oh,
basta,
mica mi sta annegando, ma sai, qua prima di bere noi versiamo l'acqua a tutti quelli del tavolo. E ho detto, vabbè, è un gesto di gentilezza, ma prova a farlo tu. E se non lo facevi, gli altri cominciavano a dirtelo. Cioè, quindi no, tu ti sedevi,
se non...
nel senso che se tu ti prendevi la caraffa e te lo versavi a te, sì, ti dicevano no, prima gli altri. E tu dici, va bene, se devi fare un pranzo in comunità lo fai, ma quando ci vivi in comunità per anni, che ogni volta ti dici, oh, egoista, versalo agli altri, è uno, è due, è tre, il terzo, sbatti il tavolo, gli spacchi la testa. Però quella roba lì piano piano diventa un'abitudine, quindi tu piano piano come ti siedi e già il terzo, quarto giorno freni, prendi la freni e la versi agli altri. Poi centellinando l'acqua, perché se la finisci devi andare a riempire.
Certo.
Quindi c'erano caraffe a metà, cestini del pane con due pezzi di pane, perché anche lì prima lo dai agli altri, se finisce lo vai a tagliare tu.
Gente disidratata perché piuttosto non bevo.
Però è un'abitudine a mettere prima gli altri e poi te.
Beh, bella strada. Un'altra, dovremmo fare anche
un'altra cosa. No, questa è interessante. Vedo un'altra cosa è nei discorsi. Cioè quando tu stai parlando con qualcuno e gli racconti, sai, ieri io, Francesco e Emanuele abbiamo fatto, tutti ti chiedono chi? Ieri io, Francesco, chi? Che cazzo? Io, Francesco e Emanuele, chi? Francesco, Emanuele ed io abbiamo fatto il podcast. E tu dici, è una cazzata, mi stai prendendo per il culo. No, devi sempre, quando fai una frase, e tu piano piano, e te lo dicono, hai capito? Mentre parli c'è uno che ti dice chi? E finché non cambi l'ordine degli addendi mettendo te all'ultimo posto non ti ascoltano alla frase. È una cazzata, ma intanto mentalmente tu ti metti all'ultimo posto. E diventano, sono tutte piccole abitudini che cambiano la vita, hanno cambiato la mia vita. Hanno cambiato la mia vita. E queste cose qua, poi ci sono stati dei momenti particolari, non so, io sono scappato da Borgo, sono stato 6 mesi in comunità a Torino, poi dopo che ho convinto tutti che stavo bene, ho saltato dalla collina, dalla gabbia dei conigli e sono scappato da Borgo. Alla sera sono tornato a Saluzzo perché non sapevo dove andare, sono arrivati i miei, anche lì mio padre voleva portarmi a casa perché avevo ancora 18 anni e mia mamma invece era più propensa a lasciare, ho fatto un casino, un sacerdote lì mi ha preso, mi ha messo in cappella, mi ha detto adesso decidi con lui, indicando Gesù cosa vuoi fare, E io la sera ho detto, mica se torno a casa così, casa mia sarà un inferno, è meglio che sto qua, vediamo, magari scapperò fra 2 settimane. E alla sera ho detto, adesso Elvira mi fa nero. Elvira adesso sarà santa, negli ultimi anni è stata dolce, ma quando io sono entrato in comunità ero un leone, cioè scappavi quando entrava in fraternità, perché ti cuzzava e ti massacrava davanti a tutti, perché sapeva entrarti nello stomaco. Cioè lei ti guardava negli occhi e sapeva esattamente, quando in mezzo a 100 diceva "e tu", tu sapevi che eri tu,
sì,
cazzarola,
sì.
E tutti si spostavano, e mica "e tu asino, ieri ti ho visto, che eri lì, che guardavi il culo alle pellegrine, ma sei ancora lì", cioè mi davi un'idea delle nostre quotidianità dell'epoca, però Elvira, e quindi immaginatevi quando io sono rimasto in comunità quel giorno lì, come ci sono rimasto, ho detto adesso mi apre come una cozza.
Che fatto?
Ha suonato la campana, in comunità non suona la campana, erano tutti perché pensano che si magna, quindi ha suonato la campana, ha detto "stasera facciamo le pizze perché Alessandro è tornato, si è fermato, quindi io lo sapevo che tornavi, facciamo festa stasera, facciamo le pizze". In comunità le pizze ci sono una volta a settimana al sabato, quindi era giovedì, era proprio festa grande. Ed è, cioè, per me questo è stato il Vangelo che ho conosciuto.
Cavolo,
no?
cioè
il figlio prodigo.
Alla fine la questione degli specchi e cioè anche legata all'egoismo, no? Quindi pensavo che questi meccanismi, quelli dell'acqua, del pane, ti aiutano a uscire dall'egoismo. E io noto comunque un pattern, come ne avevamo parlato in altre cose, che ritorna in questo tipo di cammini, dell'amore e della verità, cioè che sono due cose che vanno insieme, e uno, aiutato da questi meccanismi, impara a sentirsi amato e ad amare e a fare un cammino di verità. E questa cosa è una cosa che ritrovo
esattamente così adesso, per quanto posso parlare esattamente così. Tutta anche il recupero, se sì, vogliamo sì, parlare sì, così, sì. È tutto basato sulla verità. Cioè in comunità un'altra cosa che si faceva era la revisione di vita, per
certo,
esempio,
certo,
no? Cioè
certo.
Una volta alla settimana ci si deve vedere in gruppi e si diceva, si condivideva il periodo che stavi vivendo, ma gli altri vivevano con te, quindi se tu raccontavi delle fregnacce l'altro ti dice "ma che cazzo stai dicendo, cioè, t'ho visto ieri che sei andato a imboscarti, ti sei mangiato il pane di nascosto, era digiuno", cioè io delle boiaie, gente che mangiava i pomodori al mercoledì, cioè dall'orto così. Piccole cose, però adesso che voi vivete un pochino una comunità, comunque,
c'è tanta comicità anche in questi racconti,
sì. Però è vero, cioè,
no, certo.
Per la cosa bella, per esempio, la revisione di vita si faceva, adesso non mi ricordo se una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, ma alla fine cosa succedeva? Anche lì, anche il silenzio è stata una cosa importante per me in comunità. Fare silenzio quando qualcuno ti dice qualcosa su di te. Non so, Francesco, guarda che ieri ho visto che mica eri tutto te sul palco.
No, ma io...
ma te l'altra settimana però... No, Elvira ci diceva "stai zitto, te la ingoi, e se c'hai qualcosa..."
E poi gliela fai pagare.
No, se c'hai qualcosa da dirgli, lo dici dopo 3 giorni.
Oh.
Quindi tu... Però solitamente, alla fine del secondo giorno, che sai che alla mattina dopo
scadena l'inferno,
solitamente arrivi al secondo giorno che ci hai pensato così tanto che ti dici "cazzo, però in fondo c'ha ragione". E al terzo giorno vai e gli chiedi, perché lei diceva, e cominci a dirgli quello che tu vuoi dirgli chiedendogli scusa per la reazione che hai vissuto quando lui ti ha detto quella cosa.
Bada.
Quindi tu andavi lì e dicevi "scusa per come t'ho mandato a cagare dentro quando mi hai detto quello". Però solitamente non succedeva mai, perché al terzo giorno ti rendevi conto che era una cagata. E questa cosa in revisione succedeva, cioè tu condividevi il tuo periodo e poi a turno gli altri dicevano quelli che gli altri vedevano di te in quel periodo lì, e tu devi stare zitto. Quindi se ti dicevano una cosa, non so, "secondo me io ti vedo un po' fuori in sto periodo, stai pensando un po' alle cagate tue, infatti vedo che fai le cose di nascosto, l'altra sera non hai sparecchiato", dico,
sì, sì,
caso,
no, no, certo, certo.
Che sono tutte cose facili da dire adesso che siamo in un bel podcast, al caldo, così, ma quando sei lì, ti viene da massacrarli, ma non lo puoi dire. E alla fine ti viene dato un impegno in base a quello che gli altri hanno visto su di te. Quindi, non so, se è venuto fuori che tu sei particolarmente orgoglioso, ti alzi a tavola ogni sera, 100 persone, 50 persone, 20 persone, e condividi un momento d'orgoglio della tua giornata. È che
è umiliante.
Tutti dicono: ah, che figo, che bella terapia. Fatelo.
Sì, sì, no, umiliante.
Fatelo.
Profondamente io... umiliante.
Però ti metti a nudo con i tuoi fratelli.
Certo, sì, sì.
E questo è il senza limite, no? Queste cose, ecco, questi sono stati, c'è stato un momento insopportabile per il primo anno, certe regole sono state un tormento per il primo anno, poi finalmente sono esploso. Facevo le pulizie con un ragazzo a Međugorje, fare le pulizie, ognuno c'ha la sua responsabilità, e questo ragazzo, io pulivo, uscivo dalla stanza, lui sporcava, poi veniva di là e mi diceva: guarda che non hai pulito, non hai tirato su.
Ma perché facevo? Diceva,
ma che cazzo dici? Sono passato... Perché volevano farmi esplodere, perché io ero falso, quindi non avevo mai reazioni, facevo tutto bene perché non mi perso i coglioni. 3-4 giorni, al quinto giorno sono tornato indietro, ho visto che stava sporcando, minchia, l'ho preso, l'ho attaccato alla... Eravamo nella cappellina di Međugorje, mi ricordo, quel villaggio Padre Pio, una cappellina, la prima cappellina della comunità, tutta caratterina, minchia, l'ho attaccato all'altare, mi ha detto: adesso t'ammazzo. Poi non so, adesso sono così, ma io ero gracilino, 18 anni, questo era un omone, e lui non ha fatto niente. Cioè io l'ho preso e ho detto: ma che cazzo, mi stai prendendo per il culo. Lui si è così lasciato sull'altare mentre lo sbattevo sull'altare, e mentre facevo sta cosa, perché ho cominciato a piangere, e lui mi ha abbracciato sull'altare, e lì è la prima volta che sono stato me stesso. E non ce la faccio più. E allora gli ho detto tutto. Gli ho detto: ciao ragazzo, sto esplodendo, mi faccio schifo, mi fate schifo tutti. Gli ho detto: non vi sopporto più, voglio scappare, ma sono in Bosnia, non so come fare. Ho detto. Ed è stato, guarda, quello è stato il momento, te lo dico adesso, che mi viene ancora che mi c'è un momento, mi ricordo ancora Davide, lui, che adesso è in Perù, e lui, io mentre lo picchiavo, piangevo, lui mi diceva: finalmente, mi ha detto, finalmente. E ho detto: ma finalmente cosa? Non capivo un cazzo, tutto annebbiato. E lì, piano piano, sono stato, mi hanno visto per quello che ero.
Ma questo è il tuo...
Questo è stato la tua,
il tuo epifania.
Il primo, poi ce ne sono stati tanti, Però il primo da cui ho detto: ok, non me ne vado finché non sto bene da qua.
Ci hai fatto un regalo enorme oggi a condividere tutto questo, e ti chiedo l'ultima cosa e poi basta. No, chi ci sta ascoltando che magari vive una dipendenza, mettiamo, non so, dalla pornografia, che è una cosa forse, o dai social, o dalla palestra, o dalle donne, non lo so. Tu, se ce l'avessi qua davanti, cioè, che gli diresti? Come lo potresti aiutare una persona così? Cioè, tu non gli risolverai il problema.
No.
E io non gli risolverò il problema. Perché se non fai il passo te, non... Però tu lo sai che vivi sta roba, e stai ascoltando questo podcast perché vivi sta roba, però non sai che fare. Tu che gli diresti?
Non lo so, è molto delicato. Una cosa su cui farei leva è la felicità. Cioè gli chiederei se davvero...
Ma ti sta ascoltando, glielo puoi dire in faccia.
Sì, no, gli chiederei se davvero questa cosa ti rende felice, o se sta semplicemente riempiendo un vuoto che sai. Perché alla fine dei conti noi la verità comunque ce la diciamo sempre. Cioè possiamo prendere per il culo tutti. A volte anche noi stessi per un periodo, ma tanto la notte, quando stai male, quando sei triste, quando sei in cesso, in mutande, quando ti fai la doccia, sei tu da solo con te. E in quei momenti lì, in fondo, la verità di te la sai. E se la soffochi con quello che usi, la droga, l'alcol, la pornografia, vuol dire che questa cosa è un problema. Cioè sta soffocando qualcos'altro. Quindi io chiedo il coraggio di avere nostalgia, di essere felici davvero. Cioè bisogna avere il coraggio di guardarsi negli occhi, usare sto specchio di merda che c'hai davanti, ma usiamo sto male, riflettiti in quel male e guardati nelle pupille degli occhi e ditti la verità. E ditti: ma questa cosa mi rende un uomo migliore, ma sono davvero felice. È questo quello di cui ho bisogno per essere felice? Sto cercando veramente questo? Mi basta veramente questo? È la risposta ai sogni che avevo da bambino? Cioè io faccio su di me, io ho sempre saputo che avrei fatto il cantante. Quando avevo 5 anni con la racchetta di mio papà che saltavo sul letto davanti a Video Music, sognavo di fare il cantante. quando sono caduto sarebbe bello, sarebbe stato bello essere, avere qualcuno che quando fossi sceso dai centri sociali, dai palchi, insomma, è veramente questa la risposta a quel sogno che avevi da bambino? Cioè, questo è quello che sognavi per la tua felicità, per la tua pienezza, per la tua serenità, per il tuo futuro, per la costruzione del te come uomo? È questo? E avere il coraggio di sciogliersi nella nostalgia di quella felicità, perché solo quello per me è stato quello, prima ancora della fede, del cammino di Dio, che poi gli ho dato un nome e un percorso, ma è stato quest'ansia che nome ha, questo vuoto che nome ha, questa cosa è la felicità o è un coito?
Beh, devo dire, pazzesco.
Non so se ho risposto.
Penso proprio di sì. Cioè, guardare negli occhi veramente cosa vuoi dalla vita.
Sì.
Senti,
io avrei mille domande ancora che fanno, però non c'è il tempo. Volevo solo chiudere con una che magari non è rimasta molto presente nella discussione rapida. Cosa significa per te essere un uomo?
Maschio.
Alfa, no.
No, un uomo con la U maiuscola, cioè legato alla sessualità, ma proprio per te come identità.
Tu come vivi il tuo essere uomo? Cioè, che cosa ti fa sentire uomo che stai al posto tuo e stai facendo quello che devi fare nella tua vita?
Ma non lo so, non ho una
risposta. Con tua moglie, con tuo figlio?
Stare al posto mio. Cioè, nel senso, ecco, per esempio, una cosa che riconosco... E quando ogni tanto mi capita di uscire con qualche uomo, qualche amico, no? Nella stretta cerca, perché ormai mi hanno cominciato a capire. Però quando mi dicono, ah no, andiamo a bere una birra perché sai che noi abbiamo bisogno dei nostri spazi, andiamo a giocare. Beh, io, il mio spazio è mia moglie. Cioè, per esempio, il mio spazio è casa mia. Non ho bisogno di trovare un altro spazio. E questo mi fa sentire uomo. Cioè, a me stare al mio posto, cioè riconoscere qual è. Ieri abbiamo girato un videoclip a Bologna, studio fighissimo, ed era pieno di giovani. Cioè, la prima volta che mi rendo conto che nel nostro team stanno entrando tanti giovani, 20, 30 anni, e ognuno ha il suo posto. Le ragazze hanno il loro posto, noi abbiamo il nostro posto, e non so dirvi quale sia. Cioè, non è che voglio dire ragazze truccano e sì, noi sì. Non so, smontiamo le cose,
sì, sì.
Perché c'erano ragazze che hanno aiutato a caricare il furgone, ma c'è una cosa che insita in me, che non so, forse anche essere riuscito a realizzare in parte il sogno di fare l'artista, di vivere di questo, averlo appiccicato alla fede, sapere che questa cosa ha un senso, sapere che l'obiettivo di Dio era lo stesso che io sognavo da bambino, quindi che alla fine, per concludere, quel ragazzo con cui abbiamo cominciato a suonare nel garage 40 anni fa, che dicevamo ubriachi, faremo un concerto davanti a 200.000 persone al giorno, l'anno scorso abbiamo suonato insieme davanti a 200.000 persone in un concerto di Christian Music a Fortaleza e davanti a 1,5 milioni a Lisbona. Cioè, quindi Dio non è un cretino, i sogni li realizza, e questa cosa mi fa sentire al posto giusto. Non so se non so definire se questa cosa mi fa sentire uomo nel senso di real man, ma essere nel posto giusto e rispondere a quello che mi chiedono, sapere che mia moglie è felice di vivere con me, mi fa sentire un uomo.
Mi sembra che la risposta ci sta, grazie.
Bene. Mi lasciato senza voce.
Esatto,
la zuppa inglese.
Senti, Ale, grazie. Per raggiungerti, ascoltarti e tutto il resto, di tu come
raggiungerti in reale?
Sì.
Beh, c'è un po' ovunque, basta che Instagram Reale Musica e Reale Musica chiocciola Reale Musica sono tutti i nostri social, quindi Instagram, Facebook, TikTok e quant'altro, YouTube anche Reale Musica, e poi siamo su Spotify, Apple, siamo un po' dappertutto. Dovrebbe andare sul sito nuovo, non so quando esce questo podcast, ma insomma.
E com'è l'indirizzo internet?
www.realemusica.it.
Ok, perfetto, dai. ascoltate i loro pezzi perché sono molto molto profondi e molto molto belli. Grazie Ale, grazie per aver condiviso veramente un pezzo di vita. Sono sicuro che questo sarà...
Dovete tagliarlo, ho parlato troppissimo. Vabbè. Ciao!
Ogni mercoledì un nuovo episodio del podcast di Real Men. Noi ci vediamo la prossima settimana.
Ciao!
Ciao!